record. Last record name is We Came to Take Your Jobs Away. Sick and tired of the Western world taking us over. Give me a hand.
Ed allora siamo arrivati, siamo venuti nel vostro paese per rubarvi il lavoro. Così cantano i Culture Shock, un gruppo che è nato a Seattle, composto da uno che è nato nella Bosnia Erzegovina ed è scappato per la guerra, uno che è giapponese e vive a Seattle, uno di Seattle e il chitarrista che è bulgaro. Quindi più composito di così si può sempre fare, esistono pur sempre i Mano Negra, insomma le loro 20 varietà di persone, ma non è una gara di meticciato, è semplicemente un gruppo musicale che sta nelle corde di questa radio e di questa trasmissione. Tra pochissimo cominceremo a parlare della segregazione razziale nel nostro paese, il razzismo ai tempi del 2012 e le leggi razziali ai tempi del 2012. Settembre del 2012, non alle primissime luci dell'alba, viene sgomberato in questa città il campo per nomadi di Tor Decenci, campo per nomadi che venne istituito durante l'amministrazione Rutelli, perché loro prima abitavano vicino all'acquedotto della Cea, sempre nella zona di Spinaceto, un campo che non era per niente abusivo perché venne costruito con soldi pubblici, quindi con soldi delle tasse di tutte e tutti, quindi del comune di Roma. Ma questa amministrazione, che non ha fatto altro che peggiorare quello che era già stato ampiamente progettato e messo in atto dall'amministrazione Rutelli e dall'amministrazione Veltroni, peggiorando chiaramente tutto perché al peggio non c'è mai fine, l'aveva declassato tra i campi tollerati, offendendo così quindi anche da un punto di vista fiscale tutti quelli che avevano capito giustamente che i soldi pubblici erano serviti per fare un campo per nomadi. E quindi Viene declassato il campo. Quando un campo viene declassato nella sua definizione, significa che è a rischio di sgombero, ma questa amministrazione è stata sempre capace di dire che non è mai successo niente, è tutta propaganda negativa. Quando si parla del trattamento che viene riservato ai Rom e Romni e ai senza casa, non garantiti da nessuno e da nessuna, quando vengono sgomberati. D'altro canto, il gruppo di vigili urbani che si occupa di questo era il gruppo di vigili urbani che era assolutamente che era assolutamente in auge anche durante l'amministrazione Veltroni. Comincia a farsi conoscere durante l'amministrazione Rutelli. Il comandante, non so se sia aumentato di grado, Antonino Di Maggio, era un consigliere, era una persona molto stimata dall'assessore Coscia, che era assessore di una giunta di sinistra e non di una giunta di destra, ed è ancora adesso una persona la cui consulenza viene chiamata quando si tratta di sgomberi. Abbiamo visto il suo operato durante lo sgombero, perché di sgombero si è trattato, delle Romni e dei Rom di Casilino 900, e quindi insomma c'è continuità proprio anche nella manodopera che viene usata, nelle consulenze, nella... c'è continuità in tutto. Cosa succede? Che viene sgomberato Tor de' Cenci, difeso strenuamente dagli abitanti e dalle abitanti del campo. Viene detto che vi è stata data una ottima condizione alloggiativa e che non è successo niente. Chi avesse provato a telefonare all'ufficio stampa del comune chiedendo cosa stava succedendo a Tor de' Cenci avrebbe sentito: a Tor de' Cenci non stava succedendo niente. Quello che stava succedendo, se succedeva, era nel più normale assoluto rispetto dei diritti umani. E allora vediamo chi di diritti umani si occupa, a volte credendo di occuparsene solo lui, ma in questo caso non è il momento di fare polemica né con Caritas né con Sant'Egidio, che cosa dicono in un comunicato congiunto dell'operato degli amministratori della città di Roma. Questa mattina, e parliamo del 28 settembre 2012, vigili urbani e polizia di Stato sono arrivati in gran numero presso il virgolettato campo nomadi di Tor de' Cenci per realizzare lo sgombero di persone e cose, senza avvertire preventivamente, senza chiudere l'area, senza allontanare le persone che vi abitavano. Hanno iniziato a distruggere i container che fungevano da oltre 15 anni da abitazioni per i Rom. Le ruspe hanno distrutto uno dopo l'altro i circa 50 container collocati lì dalle precedenti amministrazioni e pagati con soldi pubblici. Le ruspe hanno distrutto tutto davanti agli occhi dei bambini e delle bambine che in quelle case avevano dormito fino a un'ora prima, esterrefatti, arrabbiati, atterriti, piangenti. Stamattina si erano preparati per andare a scuola, il pulmino li attendeva, ma la storia è andata in un'altra direzione. Il pianto di quei bambini è un macigno sulla coscienza di chi ha voluto e realizzato lo sgombero in questo modo indegno, in una città considerata per secoli communis patria. I responsabili delle operazioni hanno detto che i Rom saranno trasferiti per una settimana in un centro di accoglienza allestito in modo provvisorio e che successivamente nel campo di Castel Romano, sulla via Pontina, dove vivono già oltre 900 tra Rom e Romni. Sono mesi che si discute sul piano nomadi, che ci si confronta su alternative, arrivando anche a ricorsi legali, posizioni che su alcuni punti vedono l'amministrazione capitolina molto distante dalla sensibilità delle organizzazioni che lavorano per l'integrazione dei Rom. Quello che oggi ci preme non è tornare su questi argomenti, ma denunciare il modo violento e incivile per cui è stato urlato agli abitanti del campo di andare via e la fretta con cui si è dato seguito allo sgombero senza programmare pronte alternative dignitose. Ciò che colpisce è il trattamento riservato ai minori, di fronte ai quali è stato inscenato uno spettacolo non degno di un'amministrazione di un paese civile, capitale di uno Stato fondatore dell'Unione Europea e patria del diritto. Ciò a cui hanno assistito stamane in prima persona il direttore della Caritas di Roma, Monsignor Enrico Feroci, e i volontari della comunità di Sant'Egidio presenti al campo, è qualcosa che non appartiene alla nostra cultura e al rispetto dei diritti umani e del fanciullo, che vorremmo non appartenesse alla nostra amata città di Roma. Abbiamo un'amara certezza: se ci fossero stati altri bambini in quel campo invece dei bambini Rom, le modalità, le attenzioni, il linguaggio sarebbero stati altri. Non possiamo non ricordare che in questa triste circostanza le parole di Bruno Nicolini, morto il 17 agosto scorso dopo una vita spesa al fianco dei Rom. Chi pensa mai che un nomade sia una persona da prendere sul serio? Chi pensa che il nomade possa essere un santo? Chi pensa che possa essere una persona con cui io discuto l'educazione comune dei miei figli? Lo zingaro è soltanto un tipo a cui dare qualcosa con molto sospetto. La società lo ha già giudicato. Ma cosa sappiamo di lui, di quando viene svegliato nel cuore della notte per essere sgomberato, di quando le Romni non vengono accettate negli ospedali per partorire, come possono crescere i bambini vedendo i rappresentanti dello Stato solo per essere mandati via dalla città? Anche se questo episodio è avvenuto il 28 settembre, noi ne parliamo adesso perché è un episodio che ha avuto la, tra virgolette, perché la fortuna, anche se di fortuna se ne parla in questo caso, si usa il termine fortuna nel senso di nel suo vero senso, nel quello che può accadere sia di positivo che di negativo, è che ci fossero davanti agli operatori del comune di Roma ci fosse addirittura il direttore della Caritas che ha visto coi suoi occhi le persone, i vigili urbani e gli operatori del comune urlare, minacciare e trattare male donne, uomini e bambini, perché se no non ci sarebbe stato tutto questo risalto, un risalto che addirittura rimbalza sulle pagine della stampa, che quando si parla dei Rom di Torino ha un linguaggio completamente differente, ma visto che si parla dei Rom di Roma, ci racconta e titola una giornata con i 177 Rom sfrattati da Elemanno. Il 28 settembre le ruspe hanno raso al suolo il campo di Tor de' Cenci, i nomadi sono stati trasferiti in una discarica a cielo aperto e molti hanno iniziato lo sciopero della fame. Così Flavia Amabile dalle colonne della stampa ci racconta il 6 ottobre del 2012. E usa parole pesanti, sono stati deportati in 177 all'improvviso la mattina dell'8 settembre, l'ordinanza era già scritta, i loro prefabbricati tutti regolari da dove vivevano da 16 anni, da un istante all'altro declassati da dimore di una vita a scempi da buttare giù con le ruspe. È l'epilogo di Tor de' Cenci, campo nomadi a Roma, il capolinea di una lunga battaglia legale a colpi di ordinanze e di ricorsi al TAR. L'ultima sentenza è stata decisiva, via libera allo sgombero. Il resto delle immagini mostra dove sono stati condotti i Rom. Le immagini sono quelli di un video che poi si può cercare su YouTube e che è stato pubblicato se non vado errata dalla comunità di Sant'Egidio. È molto interessante notare che tutta questa questione di sgomberi e Rom sia assolutamente e non perché la Caritas e Sant'Egidio abbiano detto a nessuno, non ce ne occupiamo soltanto noi, che le voci critiche in senso, le voci veramente critiche che chiamano le cose col proprio nome vengano soltanto da quello che dall'associazionismo cattolico oppure da un'associazione che si chiama Popica ma che comunque non ha la stessa rilevanza della Caritas e della comunità di Sant'Egidio. Il resto dell'associazionismo è assolutamente silente. E questa insomma è una misura molto importante su quanto veramente conti. la vita di queste persone per chi abita come loro nella città di Roma e per chi ogni giorno si dipinge come attivista di diritti civili. E allora che cosa ci dice la stampa, che appunto quando è successo il caso della ragazzina che per la situazione assurda familiare in cui viveva aveva detto di essere stata violentata da un rom, la stampa lì ha usato dei toni completamente diversi, molto offensivi, molto xenofobi nei confronti dei rom che abitavano a Torino. Quella cosa è servita perché così la Juventus ha avuto, la società della Juventus ha avuto appunto liberata dal pogrom che ne è scaturito un casaletto dove doveva avviare appunto un'attività sociale sua, perché insomma le fiaccolate contro Roma hanno sempre un fine diverso da quello che dicono di avere e sono sempre, diciamo, sono sempre, se non d'accordo ufficialmente, d'accordo in maniera affine a fare affari nel posto che deve essere sgomberato. E allora che cosa ci dice la stampa? L'ultima sentenza del 26 ottobre viene decisiva, dopo più di 24 ore arrivano le ruspe, mezz'ora per radunare le proprie cose e farsi trasportare altrove. Lo racconta una quindicenne e la sua voce che si sente nei primi 50 secondi del video. Il resto delle immagini mostra dove sono stati condotti i rom, un capannone sulla Cristoforo Colombo, fino a qualche anno utilizzato come fiera di Roma, ora una sorta di deposito per le emergenze umane di Roma. Anche questa frase veramente agghiacciante, perché se lo sgombero è arrivato per motivi igienico-sanitari dopo un provvedimento emesso dalla ASL, la destinazione dei deportati è uno stanzone con alcune piccole stanze dalla moquette scrostate dove si ammassano ogni notte 177 persone. Difficilmente soddisfa qualche parametro sanitario. Devono dividersi 12 docce e 15 bagni chimici. È già scoppiata un'epidemia di pidocchi, perché voglio dire, anche quando si parla male dell'amministrazione, siccome si sta parlando di Rom, è giusto parlarne anche in termini poco dignitosi per loro, è giusto secondo chi scrive. Infatti il termine di xenofobia democratica è qui assolutamente applicabile. Dei 47 bambini che fino a 10 giorni fa erano iscritti a scuola, questa settimana sono andati solo una decina. I rom sono in sciopero della fame, ci dice sempre il 6 ottobre, non si fidano delle promesse ricevute. Angelo Scozzafava, direttore del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute del Campidoglio, ha firmato davanti ai vigili urbani un'assicurazione. Entro una settimana dall'ex fiera saranno tutti trasferiti al campo di Castel Romano. Venerdì sera era lì, loro sono ancora lì. La seconda promessa se l'è fatta sfuggire alle mani, entro lunedì avverrà il trasferimento, ha detto il sindaco. All'ex fiera sono scettici. E il presidente dell'undicesimo municipio, ora, cioè il 6 ottobre, chiede un sopralluogo del ministro Riccardi. Si poteva chiedere anche prima, perché le condizioni della fiera di Roma, che insiste sull'undicesimo municipio, non sono cambiate e non sono cambiate all'arrivo dei rom, erano precarie anche prima. Gli dice per fargli prendere atto della vergogna di avere portato 177 persone a vivere in un'area che per metà è una discarica a cielo aperto. E perché tutti sanno che i lavori a Castel Romano non saranno terminati questa settimana, tra un mese, che in questa zona così malmessa ci sono già un'altra cinquantina di rom da 8 mesi di un'etnia diversa mandati qui in attesa di essere trasferiti altrove. Per i rom la cosa importante quando le istituzioni parlano, e purtroppo anche quando ne parla Andrea Catarci, è parlare di divisioni etniche, quindi mostrarli e descriverli sempre come persone litigiose, incapaci di vivere insieme. E io sfiderei chiunque, come insomma è facile capire come si fa a vivere insieme quando sei costretto a vivere insieme con persone con le quali non hai scelto tu di vivere, ma perché qualcun altro ti ha affibbiato una categoria e dici che siccome tu sei così devi vivere con quelli della tua etnia. È come se si facessero, come se si dividessero delle persone per categorie regionali, e quindi se arriva un bambino vino che viene dal Friuli lo si immette in una classe di pugliesi, perché tanto siete tutti, non lo so che cosa siete, siete tutti cattolici. E questa cosa farebbe un po' ridere, però per esempio le conseguenze di questo ci sono quando ci si fanno queste grandi cose interculturali, per esempio nei nidi interculturali in quel della Francia. È successo realmente al figlio di una mia amica che è nato in Francia, che parla francese, che è figlio di un francese e di un'italiana, che quando si è messa a piangere al nido gli hanno fatto sentire una canzone italiana. Se gli avessero fatto sentire l'inno di Mameli, Toto Cotugno oppure Guccini non è stato dato sapere, ma loro consideravano il fatto di sentire una canzone italiana come una cosa di accoglienza. Peccato che quel bambino queste canzoni non le aveva sentite, ma era un'idea che si erano fatti di questo straniero, diciamo artificiale, che insomma ognuno si fa come vuole, però da applicarlo in maniera legislativa ce ne passa. Una cosa è la leggerezza delle operatrici del nido di Parigi, una cosa è la leggerezza con cui in questo caso il presidente dell'undicesimo municipio, oppure la pesantezza con la quale l'amministrazione di Alemanno si comporta nei confronti di Rom e Romni, prendendo delle scuse banali e veramente risibili dal punto di vista, cioè proprio da ignoranti. La divisione etnica, l'hanno è la prima scusa per fomentare l'odio tra le persone e poi procurare le guerre. Quindi il 6 ottobre ci dicono: tutti sanno che il lavoro al Castel Romano non saranno terminati questa settimana ma tra un mese, e non ci dicono però perché fu un altro presidente dell'undicesimo municipio a mandare i circa 1000 Rom e Romni che abitavano nel campo di Vicolo Savini nel campo di Castel Romano, che venne costruito sotto la pioggia tra ottobre e novembre, mentre già la gente era stata dislocata lì contro la propria volontà. Sempre tutta una storia della sinistra al potere e all'amministrazione di questa città, e anche quello era un campo che insisteva nella zona di Decima Malafede, quindi in un parco naturale con tutte le deroghe, e anche lì era stato promesso ai Rom che dovevano andare stare lì temporaneamente, poi sarebbero stati dati degli alloggi come a tutti gli altri esseri umani, e invece stanno ancora lì. Quindi si è aperta la campagna elettorale, ci dice Flavia Mabile, e obiettivamente in questo siamo assolutamente d'accordo con lei. La verità è che a Roma la campagna elettorale è iniziata, come si vede dai manifesti affissi per le strade.
I can't get back out of here. You know, in my age, I'm gonna do English. Neću, jebo English. U mojim godinama ovo je jako teško napraviti. Biće, kasnije. Yeah, Jack Daniels is here too.
Riguarda uno sgombero, la cosa principale per quanto riguarda un'amministrazione sarebbe il costo. Sarebbe chiedersi, per esempio, quanto costa mantenere un campo per nomadi, che di per sé è una cosa segregante perché è un campo monoetnico, e quanto costa sgomberarlo e creare un'altra soluzione che costerà magari molto di più e che non risolverà assolutamente niente. Lo smantellamento in tempi record del campo di Tordecenci ha continuato a fare discutere. Il dato certo è che il nuovo campo non è pronto, così sono stati portati tutti all'ex fiera di Roma. Leggiamo su la piccola rassegna stampa che ci siamo fatti su Roma Today. Vengono distribuiti dei pasti precotti 3 volte al giorno, è istituito un servizio di guardania e di controllo e il posto è presidiato da un mezzo della Croce Rossa. La Croce Rossa, insomma, fa la sua figura distinguendo sempre tra gli operatori della Croce Rossa e la Croce Rossa militare, però insomma non porta bene. Un gruppo di operatori sociali e di cooperative legate all'Arciconfraternita Santissimo Sacramento e San Trifone organizza e regola la giornata. Una domanda sorge spontanea: quanto costa ai cittadini romani questa emergenza a Tordecenci? Per ora nessuna risposta. Così l'articolista, la giornalista, si chiama Ilenia Sina, prova a fare una stima. Per farci un'idea, prende i costi riportati sul report dell'associazione 21 luglio La Casa di Carta, relativi al centro di accoglienza di via Salaria 971, gestito dal consorzio Casa della Solidarietà, riconducibile alla stessa Arciconfraternita. In base a un'intervista rilasciata all'associazione da un esponente dell'amministrazione, il Comune di Roma versa 12 euro al giorno per ogni ospite nella struttura, anche se la spesa stimata in un anno per le persone in quel momento accolte era di 2 milioni e mezzo di euro, quindi 19 euro pro capite. Nel primo caso 12 euro, la spesa sarebbe di 2.160 euro al giorno, 15.120 in una settimana, nel secondo 19 euro, di 3.420 per un giorno e di 23.940 per una settimana. E questo se la promessa del sindaco di spostarli si avvera. Se invece, come sostiene un operatore sociale che è andato a visionare il nuovo campo di Castel Romano, non è che è andato a visionare l'operatore sociale dell'Arci, ci lavora, il capo cantiere ha detto che ci vorranno ancora 2 mesi, i costi quindi potrebbero più che quadruplicare. Non si poteva aspettare? Il vice sindaco, nonché assessore alle politiche sociali, le aveva promesso già da tempo, ci aveva fatto fondamentalmente la sua campagna elettorale già dall'elezione di Alemanno. 24 ore non sono bastate e la mattina di venerdì 28 il campo è stato abbattuto sotto gli occhi dei suoi abitanti, compresi i bambini. Quindi anche Roma Today, che non è essenzialmente un giornale di controinformazione, non può esimersi dal raccontare le condizioni disumane. Oltre ai costi e alle polemiche, rimane la denuncia delle condizioni in cui le persone rom sono costrette a vivere, non le famiglie rom. Per questo una 50 hanno iniziato uno sciopero della fame, 2 persone sono state ricoverate al Sant'Eugenio. Entriamo nel padiglione dell'ex fiera, dove non è concesso scattare fotografie. Il pavimento è ricoperto da una moquette vecchia che una donna tenta inutilmente di spazzare. È pieno di pulci, racconta. Quindi, a differenza dell'articolista della stampa, ci dice che non è scoppiata un'epidemia di pidocchi. C'erano già prima e c'erano pure le pulci. Ovunque brandine e materassi affiancati da cumuli di vestiti. I vestiti e quei pochi beni personali che siamo riusciti a salvare dalle ruspe. Nessuna finestra, quindi un capannone senza finestra, con una porta antipanico spalancata per fare prendere un po' d'aria fuori dalla struttura, sempre fuori i bagni. Una decina di bagni chimici, 7 docce per 180 persone, non c'è un frigorifero, non c'è un posto per cambiare in bambini, 3 volte al giorno ci vengono dati dei pasti precotti, gli stessi per tutti, senza considerare che la maggior parte sono bambini piccoli. Molti bambini, racconta sempre questa donna, hanno saltato a scuola in questi giorni. We'll be right back. abbiamo il cantante dei Culture Shock che si chiama e si fa chiamare Gino. Quindi continuiamo a parlare del razzismo, delle pratiche razziali cominciate con la promulgazione delle leggi razziali nel nostro paese, ma mai finite, perché c'è sempre stato un filo nero di pratiche razziali e legislative nei confronti di quelle, di quelle che vengono considerate le minoranze all'interno del nostro paese. Un discorso sulla legislazione non è certamente questo lo spazio adatto e la conduttrice adatta a parlare di legislazione, ma il fatto stesso che ci sia ancora in vigore il codice Rocco la dice abbastanza chiara. Codice Rocco, che era il codice emanato durante il regime fascista, addirittura, voglio dire, io ricordo delle mie reminiscenze scolastiche, era meglio quello dello Statuto Albertino, ma non vorrei essere tacciata di nostalgie monarchiche, perché manco proprio ci abbiamo mai pensato. E quindi che cosa succede? Succede che sulla pelle dei Rom il piano nomadi della giunta Alemanno non è soltanto continua insomma a fare ulteriori danni, così come il piano per nomadi della giunta Rutelli, così come il piano per nomadi della giunta Veltroni e di tutti quelli che hanno governato insieme alla giunta Rutelli e insieme alla giunta Veltroni, che adesso criticano la giunta Alemanno come se fosse un gioco delle parti. Ma diciamo che più o meno stiamo là. Certo, questi sono riusciti a peggiorare tutto, ma non si sono inventati assolutamente niente. Allora, oggi pomeriggio, venerdì, insomma, ci sarà al Pigneto la presentazione di un libro, appunto, sulle conseguenze del piano per nomadi della giunta Alemanno sulla pelle dei Rom. Noi di questo libro iniziamo a leggere la prefazione, non prima di avervi invitate tutte e tutti, chiaramente chi può, ad andare alla presentazione, crediamo, all'isola pedonale del Pigneto. Sono le 10:52, quindi mi preme dire che dopo questo redazionale ci saranno dei colleghi con il corteo delle lavoratrici e dei lavoratori in sciopero del settore delle telecomunicazioni, ci saranno dei collegamenti con un lavoratore dell'Alitalia, perché è stata insomma annunciata un'altra carneficina di licenziamenti. Forse riusciremo a collegarci con la Grecia, forse no, ma questo collegamento sarà fatto sicuramente nella giornata di domani. Ci sarà poi un breve accenno, perché ci sono tante cose da fare, non perché non sia meno importante, allo sciopero al presidio contro la fabbrica di Arlan, che è una fabbrica, non è una fabbrica, è un luogo di tortura per animali. E poi ci sarà anche un altro collegamento che in questo momento mi sfugge, ma di cui con qualcuno del coordinamento contro appunto la devastazione ambientale in quel dei Castelli Romani. In questo caso parliamo dell'apertura del 19° invaso per la discarica di Marino. Quindi questi saranno i collegamenti nel corso della mattinata fino ad arrivare alle ore 13, che concluderà la parte della mattinata col GR, e noi adesso ci andiamo a leggere e ad ascoltare la prefazione di Leonardo Piasere, che è un docente dell'Università di Verona di antropologia, che ha ricevuto in Spagna per il suo lavoro sulla cultura Rom e Sinta il premio Cervantes, che è la più alta onorificenza accademica che poteva ricevere. L'ha ricevuto in Spagna, in Italia non viene assolutamente considerato, ma d'altro canto l'Italia è un paese razzista. Che cosa ci dice Piasere in questa prefazione? Credo che il piano per nomadi dell'amministrazione Alemanno entrerà nella storia dei Rom e non solo nella storia italiana dei Rom. Entrerà nella storia dei Rom come uno degli esempi della capacità metamorfica dell'antiziganismo. L'antiziganismo della tarda modernità è quello che ti confina in un lager proclamando che lo fa per il tuo bene L'antiziganismo della tarda modernità non va per le spicce come si faceva in altri tempi. Non ammazza rom e sinti a destra e a sinistra. Non sputa loro direttamente in faccia chiamandoli sporchi zingari. No, li chiama nomadi, magari anche om. Assolutamente con la R maiuscola. Fornisce loro container, corrente elettrica, servizi sanitari, materiale scolastico. Insieme a vigilantes, telecamera a circuito chiuso e campi recintati. Ma guai a chiamarli campi, traduzione troppo letterale di lager. Il termine bucolico di villaggio esprime meglio l'ipocrisia degli amministratori. E se poi sono villaggi della solidarietà, la coscienza segregatrice è proprio salva, in modo bipartisan. L'antiziganismo della tarda modernità è quello che attua gli sgomberi per il bene degli zingari, non perché li odia, è quello che preferisce l'impiego dell'associazionismo all'esercito per gli sgomberi, dei volontari alle squadracce per gli sgomberi, anche se a volte quando ci vuole, e poliziotti statali e locali che sfondano polvere da baracche turandosi il naso schifati e con la paura di prendersi i pidocchi, e ragazzacci che lanciano molotov non mancano e non si tirano indietro. L'antiziganismo della tarda modernità può essere ricco, molto ricco e solidale, certo, e mette a disposizione milioni di euro, milioni per i campi recintati, per i vigilantes, per le associazioni che devono mantenere i propri membri altrimenti disoccupati, per opuscoli, video, conferenze, convegni, rimborsi, ma anche per i rom, per tutti? No, è impossibile. Solo per alcuni, solo per i buoni, solo per quelli che fanno quello che dico io che in fin dei conti tiro fuori i soldi, per quelli che si vendono per cavare dalla miseria perlomeno la propria famiglia, i propri parenti, per i collaborazionisti disposti ad accettare un posto che ti fanno credere essere di prestigio per cercare di dimenticare almeno per un momento di sapere che comunque sempre uno sporco zingaro sei considerato. I collaborazionisti sono sempre esistiti, non c'è da scandalizzarsi per la loro presenza, ma è segno finalmente di maturità politica quando un'associazione di rom caccia il collaborazionista rom. L'antiziganismo della tarda modernità è quello che si lascia vedere, non si realizza in lager segreti da tenere nascosti, anche se non a tutti è permesso entrare, ma in villaggi di cui si vanta, villaggi d'esportazione, tra gli altri attirano gli sguardi di ricercatori postmoderni e postcoloniali, giunti a Roma da frotte da vicino e da lontano, America, Francia, Inghilterra, Australia, ai quali non sembra vero di trovare un esempio così trasparente di applicazione della Focultiana biopolitica nella quale è insegnata nelle loro lontane università. Un bel esempio bello e pronto da spattellare nei loro saggi peer reviewed, con un titolo pure preconfezionato, ma accattivante per un'audience anglo-globalizzata. Rome in Rome. Meglio di così, ma sono puntualmente irriconoscenti. Nessuno ringrazia con l'usuale nota a piedi pagina Veltroni, Amato, Pecoraro, Alemanno, Maroni, d'avere dato loro questa insperata e al contempo facile opportunità di dimostrare le ragioni di Foucault. La potenza di questo libro sta nella sua essenzialità, nella sua cruda esposizione, concatenazione e cronologia dei fatti. La potenza di questo libro sta nella sua dettagliata precisione, elencata da chi quei fatti li ha vissuti, li ha combattuti e ha avuto continua ad avere il coraggio di denunciarli, spesso fuori dal coro di associazioni colluse o zittite a suon di sovvenzioni. Forse il lettore più sensibilizzato leggerà con orrore il dispiegarsi di queste pagine, forse perché, come ha scritto Lorenzo Guadagnucci nel suo Parole sporche, ciò che oggi condanna i rom è la mancata elaborazione storica, culturale e sociale dell'antiziganismo. E per cominciare a elaborare questa forma di razzismo che abbiamo criptato nelle nostre coscienze, invito anch'io, come fa lui e come hanno suggerito di fare altrove, il gruppo dei giornalisti contro il razzismo, di mettere nella lettura del presente libro la parola ebreo ogni volta che compare rom o zingaro o nomade. Prima si legga il libro e poi si rifletta sull'effetto che farebbe di sentire parlare del piano ebrei, del centro di raccolta ebrei, dei villaggi della solidarietà per ebrei, delle prime lezioni di un campo d'ebrei d'Europa, che la questione della pulizia del villaggio attrezzato di Castel Romano è stata destinata ai presidenti delle cooperative ebree per ripagarli di aver accettato il loro trasferimento, che nel 2006 il Comune di Roma ha speso per i 5.200 ebrei regolarmente presenti 15 milioni di euro. euro, circa 250 euro ebreo al mese. Di sentire le parole dell'assessore Belviso, noi non ci siamo mai impegnati sul fronte case, che sarebbero certo la soluzione migliore, ma non riguarda il piano ebreo di Roma Capitale, dove l'espressione soluzione finale fa da sola accapponare la pelle. E le parole di quest'ebrea che vive nel centro di accoglienza fuori città: ho sentito che vogliono toglierci i bambini, a me questo non potrà mai accadere, se ci provano scateno la fine del mondo. Forse sapendo che tante altre madri ebree in questi anni non sono state in grado di scatenare la fine del mondo, come ci aggiorna Carla Saletti Salza nel suo libro Dalla tutela al genocidio, libro che, apro virgolette, abbiamo citato e letto ampiamente in queste, da queste emittente. Se riusciremo a liberare le nostre coscienze dalla mancata elaborazione di quell'antiziganismo che abbiamo succhiato mentre prendevamo il latte, questo libro ci apparirà qual è: un monumento alla denuncia della democrazia razzista di tanti ben pensanti, e un monumento alla denuncia del razzismo applicato di stampo post-fascista. E giuro che nessuno di questa redazione ha messo bocca su questa prefazione, ma è esattamente quello che da anni questa trasmissione, non solo, cerca di stimolare in se stessa e nella mente e nella coscienza e nell'attivismo di ascoltatori e ascoltatrici: il fatto che in Italia il fascismo e la segregazione non sono mai finiti e che bisogna farli finire. Allora, 11:02, si conclude così questo spazio redazionale. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il nostro numero di telefono, www.ondarossa.info il sito dal quale potrete riascoltare questa trasmissione, non solo, anche le altre puntate di Roma a Roma, con alcune puntate monotematiche sui vari sgomberi importanti che ci sono stati in questa città e anche sui piccoli sgomberi. Abbiamo avuto li abbiamo organizzati, abbiamo rimesso tutte le corrispondenze in sequenza, abbiamo anche fatto una rassegna stampa. Se voi digitate per esempio Vicolo Savini troverete tutto, così come potrete farlo per gli altri sgomberi. E quindi un saluto a tutte e a tutte, soprattutto a chi è ristretto nella propria libertà personale, un saluto anche ad Alberto, nostro compagno ristretto nel carcere di Perugia. E quindi tra pochissimo di nuovo in voce con altri aggiornamenti e con altre corrispondenze. Ne fitajte oficiri čija sam.